al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, buon pomeriggio, è Luca Collodi che vi saluta in questo venerdì santo. Questa sera, a partire dalle 21, la tradizionale Via Crucis con Papa Benedetto XVI al Colosseo a Roma e ci si avvia verso la Pasqua di Resurrezione domenica prossima. Noi oggi vogliamo presentarvi una riflessione di Monsignor Gianfranco Ravasi, prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano, biblista che su incarico di Papa Benedetto XVI ha commentato le stazioni della Via Crucis di questa sera al Colosseo a Roma. E poi andremo in Terra Santa. Abbiamo incontrato poco fa Monsignor Fouad Toual, vescovo coadiutore di Gerusalemme dei Latini, già vescovo di Tunisi, per cogliere segnali di speranza che arrivano in questa Pasqua 2007, in questa Settimana Santa, dalla Terra Santa. Ma a questo punto andiamo ad ascoltare l'intervista che Giovanni Peduto ha realizzato proprio con il biblista Gianfranco Ravasi. Il testo della Via Crucis di quest'anno ha una composizione che non segue la tradizionale scansione delle tappe della Via Crucis, ma opta per un percorso più originale, e cioè quello del valore simbolico del Calvario che viene attualizzato e messo in relazione con la storia dell'uomo, con i suoi drammi e le sue contraddizioni umane. Ma ascoltiamo lo stesso biblista, Monsignor Gianfranco Ravasi, al microfono di Giovanni Peduto.
Come ha accolto l'invito del Papa a scrivere le meditazioni per la Via Crucis?
È naturale che l'emozione è sempre l'elemento principale, me lo confessava anche un altro mio grande predecessore in questa strada particolare, cioè il poeta Mario Luzzi, quando mi ricordava la sua lunga agitazione di fronte a un testo che non deve essere soltanto proclamato nell'interno di una comunità, di una piccola comunità, ma in un certo senso attraverso anche la presenza del Papa si allarga un po' tutto l'orizzonte. Per questo motivo si ha soprattutto la sensazione di dover fare qualcosa che in qualche modo abbia ad essere un eco del respiro di fede di tante persone, e questo è forse l'impegno più arduo, più difficile.
Qual è, Monsignor Ravasi, il messaggio centrale delle sue meditazioni?
Il taglio che io ho voluto adottare è evidentemente diverso da quello che era stato scelto da altri autori che mi hanno preceduto e che hanno preferito magari il taglio più morale, in alcuni casi più esistenziale, o in altri casi, come citavo prima Mario Luzzi, il taglio poetico, anzi era Cristo stesso che raccontava la sua passione, oppure anche lo stesso Cardinale Ratzinger, il quale aveva voluto proporre una sorta di riflessione teologica che artigliasse però quasi l'esistenza di colui che ascoltava. Io ho adottato un taglio narrativo-meditativo. Essendo di formazione un esegeta, ho voluto per certi versi riproporre ancora il testo nelle sue sfumature quando il testo immediatamente lo si conosce, ma forse non lo si conosce nelle sue iridescenze. E difatti la trama delle 14 stazioni è quella del Vangelo, della narrazione della Passione secondo il Vangelo di Luca, che è il Vangelo che viene letto nella liturgia quest'anno. E dall'altra parte però ho voluto introdurre una dimensione meditativa, contemplativa, che permetta di vedere come i passi sanguinanti di Cristo ancora oggi in un certo senso striano, lasciano delle scie sulle strade del nostro mondo attuale.
Sono tante oggi come ieri le vie crucis dell'umanità e Dio ha voluto assumerle su di sé.
Ecco, questo è proprio nella linea anche di quanto dicevo poco fa. I percorsi di Cristo sono in realtà i percorsi del Figlio dell'uomo, espressione biblica che significa sì l'umanità, ma significa anche la sua trascendenza. Nella Bibbia questo termine è un termine che ha delle risonanze ulteriori, quasi divine, diremmo, e per questo motivo noi dobbiamo guardare, secondo la teologia cristiana, la figura di Cristo da un lato come profondamente fratello dell'umanità. Non dimentichiamo mai che il racconto della passione negli evangelisti è sempre, tenta quasi di raccogliere tutto lo spettro oscuro della sofferenza, dalla sofferenza fisica, alla paura della morte, all'abbandono degli amici, al tradimento, fino a quel momento supremo che è persino il silenzio di Dio. Cristo quindi veramente nostro fratello di tutte le via crucis dell'umanità, di tutte le sue sofferenze. Io proprio nelle citazioni ho voluto anche evocarne alcune. Dall'altra parte però non bisogna mai dimenticare che egli è il figlio di Dio anche quando è ridotto ad essere soltanto un cadavere manipolabile, quando è sceso nell'interno della tomba, del sepolcro. Ebbene, proprio perché è figlio di Dio, passando attraverso la galleria oscura del nostro dolore, della nostra morte, depone in essa una scintilla, un germe di eternità, di vita, di speranza, di Pasqua. Per questo dolore e morte, dopo il passaggio di Cristo, del figlio di Dio, non sono più uguali a prima.
Cosa vuol dire quel grido di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Certo, e dobbiamo dire che a prima vista sembrerebbe essere quella di Cristo, almeno così come la narrano Matteo e Marco con questo ultimo grido, quasi diremmo noi una brutta morte. Dio grida così e poi l'Evangelista annota: e lanciato un forte urlo, spirò. In realtà questa citazione rappresenta veramente anche una desolazione estrema, che non è disperazione, ma è una desolazione estrema, perché Cristo sperimenta ciò che sperimentiamo anche noi in alcuni momenti della nostra vita e forse anche nel momento ultimo estremo, la frontiera estrema della nostra esistenza che è la morte. In quel momento sperimenta il silenzio del Padre, che per lui poi era il massimo possibile della aderenza alla nostra umanità. Tuttavia non bisogna mai dimenticare che secondo la tradizione ebraica, quando si cita l'incipit, l'inizio di un salmo, di un testo biblico, si vuole evocare tutto il suo testo, tutto il suo contenuto. Ebbene, questo salmo, Salmo 22-21 della liturgia, è il salmo che comincia con questo urlo ma finisce con una sorta di Te Deum, di canto di gioia. In pratica apre già l'alba della Pasqua. Ecco, allora bisogna leggere questo testo da un lato con tutto il colore oscuro della sofferenza che comporta, del silenzio di Dio, ma anche dall'altra parte con questa speranza per l'alba che verrà, e Luca mette le ultime parole sulla bocca di Cristo, è un'altra citazione del Salmo, di un Salmo, il Salmo 31, Padre, nelle tue mani affido, consegno il mio spirito.
Nietzsche ha affermato che Dio è morto. Come rilegge lei oggi questa asserzione?
E questa frase di questo filosofo di Nietzsche, che è stato da un lato fortemente anticristiano, però dall'altra parte ha continuamente fatto i conti col cristianesimo. Non dimentichiamo che una delle sue opere è proprio intitolata L'Anticristo. Ebbene, ci insegna soprattutto una cosa: da una parte, quando egli grida che Dio è morto, lui anche aggiunge che noi l'abbiamo ucciso, le nostre mani sono ancora insanguinate, e chi grida questo, chi lancia questo urlo, lo lancia non in maniera gloriosa, ma in maniera quasi disperata, tant'è vero che subito dopo egli se ne va, nell'immagine che questo autore, questo filosofo suppone, se ne va con una lampada, e questa lampada prende e la infrange a terra, e l'uomo piomba nella solitudine. Ecco, direi che l'uomo contemporaneo da un lato spesso è stato convinto di poter eliminare Dio, come diceva un poeta, un altro poeta tedesco quasi contemporaneo di Nietzsche, cioè Heine, diceva: non sentite la campanella, si portano gli ultimi sacramenti a un Dio che muore. Si è convinto di poter ormai seppellire Dio, allontanarlo. In realtà Dio è continuamente negli incroci delle nostre strade e quel Dio che noi abbiamo voluto cancellare tante volte rimane in noi, in molti, nella nostalgia, ma rimane soprattutto con una presenza che all'improvviso si manifesta. Non dimentichiamo mai, e lo poniamo quasi a suggello di una riflessione sulla Via Crucis, non dimentichiamo mai quelle parole che cita Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10, quando egli cita a sua volta Isaia, stupendosi, perché Isaia, in Isaia Dio dice queste parole: io il Signore mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano, io ho risposto anche a quelli che non mi interrogavano, che non mi invocavano. Ed è questa la grande speranza, quel Dio morto in realtà è ancora accanto a noi negli incroci delle nostre strade, pronto a manifestarsi come Gesù di Nazareth, con un volto umano e quotidiano, ma con una salvezza trascendente.
Questo era il commento di Monsignor Gianfranco Ravasi, prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano, commento alle stazioni della Via Crucis che questa sera sarà presieduta dal Papa Benedetto XVI a partire dalle 21 al Colosseo. Ma in questa giornata così importante del Venerdì Santo allarghiamo un po' il nostro sguardo e andiamo a vedere come la Settimana Santa e in particolare questa giornata viene vissuta a Gerusalemme e in Terra Santa. Per questo, poco fa, noi abbiamo incontrato telefonicamente Monsignor Fouad Toual, vescovo coadiutore di Gerusalemme dei Latini, già vescovo di Tunisi, e ascoltiamo come questa Pasqua 2007 per la Terra Santa sia una Pasqua di speranza.
Sono già iniziati dalla grande e bella processione delle Palme, dove siamo partiti da Betfagi fino a Gerusalemme, al cuore di Gerusalemme. Tanti erano da fuori, quest'anno anche da parte del governo israeliano ha dato il permesso ai nostri cristiani fedeli di Galilea, di Betlemme, di raggiungere la processione delle palme. È andata molto molto bene, eravamo quasi 20-22 mila insieme a camminare a piedi la stessa strada che il Signore ha fatto, e siamo felici, grazie a Dio.
Monsignor Toual, nel giorno del Venerdì Santo tutti i cristiani sono uniti, cattolici e ortodossi in particolare.
Sì, ma non solamente per il Venerdì Santo, per tutta la Settimana Santa e per la Pasqua. È una bella cosa, almeno di fronte ai altri, ai musulmani, ai ebrei, almeno vedono che tutti i cristiani festeggiano insieme, una bella cosa. E speriamo da questa unità di celebrazioni da fuori arriviamo un giorno all'unità di fede, condividendo lo stesso credo, la stessa fede, lo stesso amore, perché il modo di celebrare da fuori è un modo di celebrare più importante la nostra unità interna spirituale di fede, tutti quanti, così daremo la buona testimonianza a tutti. Però a questo di inconveniente, il fatto di celebrare insieme, abbiamo una massa di gente, un mare di gente, sia dalla Russia ortodossa, sia dai copti, sia i nostri pellegrini europei, italiani, eccetera, che ormai le piccole strette strade di Gerusalemme non bastano per far camminare. È vero che c'è la polizia per aiutare. E immagini che 2 giorni prima era anche la festa, la Pasqua degli ebrei, immagini quando mettiamo tutto questo mondo insieme nelle piccole strade di Gerusalemme, è una gioia vedere la gente che viene a pregare, però nello stesso tempo è un problema di poter camminare, poter arrivare ai luoghi santi con calma.
Monsignor Toual, le autorità israeliane hanno dimostrato disponibilità nei confronti delle cerimonie cristiane.
Sì, quest'anno come anche a Natale daranno permesso ai nostri fedeli di raggiungere Gerusalemme per pregare con noi al Santo Sepolcro, perché per noi non possiamo separare Betlemme da Gerusalemme, è lo stesso mistero. Il fatto che le autorità israeliane hanno dato un permesso è molto bene, ma non vogliamo noi eccezioni e permessi ogni tanto per raggiungere Gerusalemme o da qui raggiungere Betlemme. Noi ci auguriamo arrivare a una situazione di pace, di serenità, di fiducia reciproca, in modo che tutti i cristiani, non solamente gli stranieri, ma anche i nostri, anche quelli di Giordania, quelli della Siria, del Libano, abbiano il privilegio, la gioia di venire a pregare con noi al Santo Sepolcro. Il fatto stesso molto bene, però noi non ci basta questo, noi ci auguriamo una serenità, una pace giusta per tutti quanti ebrei, cristiani, musulmani, di modo a poter raggiungere questi luoghi santi e pregare insieme.
La situazione in Medio Oriente in questa Pasqua del 2007 qual è realmente sul terreno?
Sul terreno ci sono più segni di speranza, la verità, sia da una parte civile, c'è un governo d'unità tra i palestinesi, benché non sono ancora messi d'accordo tra loro, e a Gaza ci sono alcuni problemi. C'è passato il 28 mese scorso questa summit della Lega Araba in Saudi Arabia con un piano di pace per normalizzare tutti i nostri rapporti con Israele, però a livello nazionale e locale la situazione è sempre la stessa, i checkpoint sono sempre là, l'occupazione è sempre là, non ha cambiato molto, solamente speranza, ci sono serie di speranza. A livello internazionale ringraziamo il Signore, pare che qualche cosa si muove, sono passati tanti anche senatori americani qui. Il governo israeliano con Olmert ha lanciato più di una volta la sua disponibilità di incontrare gli arabi, incontrare Mahmoud Abbas, eccetera, eccetera. Fino adesso sono discorsi di consumo, noi saremo più felici di vedere atti, avere piedi per terra, vedere atti e vedere che la situazione sta francamente migliorando, perché i discorsi sono belli, danno speranza. Però nessuno di noi, né arabi né israeliani, nessuno vive di discorsi, viviamo di atti, di gesti coraggiosi di cui abbiamo tutti bisogno e speriamo bene.
Monsignor Tualla, un ultimo segnale, anche questo di speranza, l'aumento dei pellegrini in Terra Santa in queste ore, un altro buon segnale?
Buono, fantastico, noi non abbiamo neanche tutto il tempo di incontrare tutti i gruppi che chiedono di incontrarci, grazie a Dio, la loro presenza significa molto molto per noi, significa la Gerusalemme chiesa madre di tutti, tutti vengono a vedere questa chiesa madre, significa questa comunione ecclesiale tra noi tutti, chiesa universale, significa che non siamo soli, non siamo abbandonati. Preghiamo insieme, con tanti facciamo gemellaggi, con tanti ci sono progetti, grazie a Dio, e spero che questa Pasqua, questa resurrezione sia una festa di resurrezione per tutti quanti e per tutto il Medio Oriente, di modo da avere anche il Medio Oriente la sua gioia e poter cantare Alleluia con pace, con rispetto reciproco per tutti quanti.
E noi ringraziamo Monsignor Fuad Tualla, vescovo coadiutore di Gerusalemme e dei Latini, già vescovo di Tunisi, che ci fa arrivare un messaggio di forte speranza dalla Pasqua 2007 in Medio Oriente, in particolare da Gerusalemme e da Betlemme. Noi ci fermiamo qua per questo programma che oggi ha approfondito i temi del Venerdì Santo. Vi ricordo, per quanto riguarda la Via Crucis del Papa al Colosseo, che dalle 21 di questa sera la Radio Vaticana si collegherà in diretta proprio con il Colosseo per seguire la Via Crucis presieduta da Papa Benedetto XVI con meditazioni di Monsignor Gianfranco Ravasi, come vi abbiamo presentato in questo spazio. Per ora è tutto da Luca Collodi, grazie anche a Vasco Feligini, Eva Orman e Maria Serena Tullio, e la linea torna alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.